SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Gol, ci sono stati tanti gol in questa giornata di campionato di Serie A dopo la pausa nazionale, se ne sono tenuti così da pace, l'hanno in tasca e l'hanno tirati fuori dopo la pausa nazionale. Ci sarà spazio anche per il tennis con la vittoria italiana contro l'Olanda, quella squadra dai cognomi impronunciabili, ma per pronunciarli meno male che davanti a me c'è Dario Castaldo. Dario, buongiorno.
Buongiorno a te Andrea. Saluto a tutti gli ascoltatori. C'è anche la Formula 1 con un certo Oscar Piastri.
Che è andato a vincere. C'ha quel nome da pilota degli anni 70. Non so
sì, sì. Un trisavolo italiano, lontanissimo in realtà dalla nostra cultura, ma pur sempre italo-australiano. Che è andato a vincere a Baku in Azerbaijan con una serie di sorpassi sulle Ferrari. Ne parleremo nella seconda ora di trasmissione, perché in questi 25 minuti ci concentriamo sulla Serie A, che torna dopo la sosta per le nazionali con il turno numero 4 che si è aperto con la sfida tra Como e Bologna, finita 2-2. Poi Empoli-Juventus 0-0, Milan-Venezia 4-0, poi Genoa-Roma 1-1, Torino-Lecce 0-0, Atalanta-Fiorentina 3-2, a Cagliari, Napoli batte Cagliari 4-0, 1-1 poco fa tra Monza e Inter, e poi all'alba di domani 2:30 orario della costa est, Parma-Udinese con i friulani che hanno addirittura la possibilità di salire in testa alla classifica, e poi Lazio contro Verona. A proposito di classifica, guida il Napoli, quota 9, seguito ad una lunghezza da Inter, Juventus e Torino, poi Udinese 7, Verona, Empoli e Atalanta 6 punti, Milan e Genoa 5, Lazio, Parma e Lecce 4, a 3 punti ci sono Fiorentina, Monza, Roma e Bologna, 2 punti per Como e Cagliari, 1 punto per il Venezia. Ovviamente le 4 squadre che devono scendere ancora in campo all'alba di domani hanno una partita in meno.
E invece 4 partite le ha giocate l'attuale capolista, il Napoli di Antonio Conte. Insomma, sembra già lontanissimo quel 3-0 del Bentegodi.
Sì, c'è stata questa ripresa graduale del Napoli, che dopo il debutto shock contro l'Hellas ha vinto 3 partite consecutive contro il Parma, anche grazie a un pizzico di fortuna, le altre 2 dominando sicuramente nel risultato, parzialmente nel gioco. Lo stesso è accaduto in Sardegna, dove il Napoli ha trovato il gol del vantaggio dopo 18 minuti con un sinistro dal limite dell'area di Lorenzo, deviato da Minà in maniera decisiva alle spalle del portiere cagliaritano. Poi, dopo una traversa colpita da Marin per il Cagliari ad inizio ripresa, il Napoli ha dilagato con Kvaratskhelia al 66esimo, Lukaku, al quale il georgiano ha restituito il favore 4 minuti dopo, e poi è arrivato anche il primo gol in maglia azzurra del neo arrivato difensore centrale dal Torino Buongiorno. E quindi il Napoli che si ritrova in testa alla classifica, anche come detto c'è questo piccolo asterisco asterisco sull'ipotesi che l'Udinese, vincendo domani a Parma, possa salire in cima alla Serie A. Ma intanto, appunto, il Napoli gongola, e gongola soprattutto il suo allenatore Antonio Conte, che è atteso un po' al varco in questa stagione nella quale il Napoli è l'unica big a non essere impegnata anche nelle coppe europee, e quindi è chiamata a cancellare, sicuramente far dimenticare lo scorso campionato. E Antonio Conte, come prima cosa, in conferenza stampa ha sottolineato un dato che tra l'altro nessuno gli aveva chiesto, ovvero che era un anno e mezzo che il Napoli non vinceva tre partite. Se era preparato, infatti ha detto: vabbè, mi dicono tutti che, ma in realtà nessuno gliel'aveva chiesto. Ascoltiamo.
Ma tutti ci chiedevate di ottenere la terza vittoria consecutiva, visto che non la facevamo da un anno e mezzo, e diciamo che questo primo obiettivo è stato raggiunto, quindi i ragazzi sono stati bravi, l'abbiamo fatto, sono contento, ci siamo sporcate le mani, come è giusto che deve fare una squadra come la nostra, però al tempo stesso abbiamo dimostrato che quando giochiamo la palla, quando giochiamo a calcio, possiamo mettere in difficoltà comunque l'avversario.
Ecco perché c'era la fila fuori a Napoli da casa Conte, tutti. Mi raccomando, poi puoi andare via, tre vittorie di fila per favore,
tutte lettere. Quando arriverà questa terza vittoria di fila? È arrivata dopo un anno e mezzo, si era fatto i conti giustamente Antonio Conte, che insomma in questo
sulla quarta, quindi la quarta da 10 anni che...
ma no, nell'anno e mezzo stiamo parlando sempre dell'anno dello scudetto, sì. Nel quale è vero che dopo marzo, diciamo da marzo in poi, il Napoli tira un po' il freno a mano, ma insomma aveva dominato il campionato fino a quel momento. Quindi Napoli, grazie a questa vittoria, scavalca tutte quelle che in testa si sono fatte fermare sul pari, ovvero le torinesi e l'Inter. L'Inter è stata l'ultima a scendere in campo in questo derby a Monza, nel quale effettivamente l'Inter è arrivata un po' appannata, con un Lautaro Martinez ancora un po' in ritardo di condizione, e Inter che è riuscita a rimettere in piedi una partita che nel finale si era complicata dopo il gol del vantaggio siglato da Dani Mota con un colpo di testa su cross dalla tre quarti di Izzo. Mota, che a 1,80 m è saltato molto bene sopra a Pavard, che viceversa è di 1,86 m, ma insomma questa cosa che Mota ha segnato, questo Eurogol, Inzaghi l'ha detto dappertutto, un po' come Conte.
Si preparano,
sottolineare Inzaghi che il Monza avesse realizzato un Eurogol, a differenza di quelli che l'Inter viceversa aveva incassato al debutto a Marassi contro il Genoa, sui quali pesava un po' la colpa, la responsabilità degli errori dei difensori della retroguardia nerazzurra. In questo caso Simone Inzaghi dà merito a Dani Mota e al Monza del suo ex compagno di squadra Alessandro Nesta in questa sfida tra ex campioni d'Italia con la maglia della Lazio. Poi però appunto l'Inter è riuscita a pareggiarla la partita nel finale con Denzel Dumfries. Hanno chiesto, in questo caso sì, lo hanno chiesto a Simone Inzaghi che cosa manchi a Lautaro Martinez, che sta effettivamente un po' latitando là davanti, soprattutto rispetto allo scorso anno. Ascoltiamo.
Sta mancando il gol, insomma, ma è arrivato tardi, ha avuto un problemino, quindi ha avuto la nazionale, non è che si è potuto allenare tantissimo, però di ripartenze non avevamo, cioè Sommer fino a quel momento non aveva, era stato inoperoso, lì abbiamo preso un grande gol, che si accetta di più un gol del genere rispetto a quelli che avevamo preso la prima giornata. Poi avevamo fatto due partite senza subirne, le ultime tre partite a livello difensivo abbiamo fatto bene, anche stasera insomma ho rivisto il gol, vanno fatti i complimenti all'attaccante del Monza.
Questa era la versione in conferenza stampa, c'è stata anche quella ai microfoni di DAZN, che era ancora più piena di elogi per l'Eurogol di Dani Mota. Monza dunque al terzo pareggio nelle prime quattro partite stagionali, calendario non facile, nel quale i Brianzoli hanno perso la partita sulla carta più semplice, quella in casa contro il Genoa, per il resto hanno fatto punti in trasferta sia a Empoli sia a Firenze, poi hanno pareggiato in casa contro i campioni d'Italia. Ci sono dunque passi avanti per la formazione di Alessandro Nesta, che ascoltiamo in questo caso sia ai microfoni di DAZN.
Se me l'avessero detto prima della partita uno pari con l'Inter avrei firmato, poi dopo per come si è messa c'è un po' di rammarico, ma credo che la strada sia giusta. Oggi abbiamo fatto un tipo di partita un po' più bassa, ci siamo stati comodi, perciò altre partite andremo un po' più alti, però vedo la squadra che migliora e sono fiducioso.
Insomma, fiducioso anche Alessandro Nesta. Parlavi precedentemente, caro Dario, del non soltanto l'Inter che si era fatta fermare, ma anche le due torinesi. Ecco, passiamo in rassegna le partite, partendo forse dalla torinese più nobile, immagino.
Non ci provare, perché sai che c'è chi ci ascolta,
popolari, no,
c'è chi
no,
ci ascolta.
Io non mi schiero né da una parte né da, anzi,
lo so, ma invece dovresti, perché c'è chi ci ascolta.
In teoria,
e quindi
dovresti
dire che Torino è Granata, cioè questo proprio entrando la mattina. Buongiorno,
sì,
agli ascoltatori di Radio SBS.
Torino e
Granata, e poi oggi parleremo
Roma,
di come incipit del programma proprio.
Allora parliamo della Torino non Granata,
della Torino non Granata, quindi della squadra bianconera Juventus, che a proposito di elogi dopo le prime due partite era stata un po' già indicata come la vera grande alternativa all'Inter in questo campionato. Poi c'è stata questa doppia frenata, 2-0-0 contro la Roma in casa e contro l'Empoli in trasferta. Nel primo tempo molto meglio la Juventus, che poi nella ripresa si è assolutamente sgonfiata, quindi quella è stata la prima domanda che è stata rivolta al tecnico dei bianconeri Thiago Motta, e qua ha dato una risposta personalissima, molto, però la risposta secondo me sul perché la squadra si è sgonfiata nel secondo tempo, perché fosse più tonica nel primo, Thiago Motta ha detto perché è normale che nel primo tempo si abbiano più energie del secondo, quindi tutte le squadre in teoria nel secondo dovrebbero sgonfiarsi. Comunque ascoltiamolo.
Prima cosa, una partita si gioca durante 95 minuti, normale che sia nel primo tempo una squadra avere più energia. E sì, l'ho detto ieri e ribadisco, una squadra che sta bene è l'Empoli, una squadra che sa difendersi molto bene, anche delle volte invitando l'avversario a venire in attacco per poi dopo ripartire contrattaccando, creare difficoltà alle squadre avversarie. Oggi alla fine abbiamo permesso uno evitabile, dove noi non dobbiamo concedere. Abbiamo creato poco, ma abbiamo creato, non abbiamo preso gol. È chiaro che il risultato oggi non è quello che volevamo, ma la strada che dobbiamo proseguire è quella lì.
E sì, in effetti, quindi se l'allenatore della prossima squadra che affronta Juventus il Napoli, cosa fa? Allora sai cosa faccio io? Siccome il primo tempo c'ho le tue energie,
non le riesci a fare due cose contemporaneamente, Andrea, ti eri preparato una risposta, poi hai fatto altro e ti eri dimenticato quello che avresti
fatto. Meno male che la testa ce l'ho attaccata al collo, se no ti immagini. No, ma se fossi allenatore della squadra che affronta la Juve la settimana prossima, facile, metterei un bel bus davanti all'area alla fine del primo tempo, tanto il secondo tempo si sgonfia, l'ha detto l'allenatore, saranno sicuramente più stanchi.
Bah, insomma, diciamo un modo per aggirare la domanda, per non
la chiamavano super qualcosa.
No, adesso addirittura non è in grado ancora dialetticamente di fare questo Thiago Motta, però sì, sicuramente
invece
ha.
Vanolone Vanoli,
ecco, a modo suo, con una sintassi un po' sua, anche lui un po' carioca se vogliamo,
il vanolismo,
sì, ha spiegato che in questo 0-0 tra Torino e Lecce c'è un problema di impostazione, ovvero storicamente Torino è più cuore che costruzione. Ebbene, questo cuore si vede nelle partite nelle quali il Torino è un po' l'underdog della situazione. L'abbiamo visto in questo inizio di campionato a Milano contro il Milan, lo abbiamo visto contro l'Atalanta. Torino appunto partita benissimo, però effettivamente in casa contro il Lecce non soltanto non è andata oltre lo 0-0, ma è stato il Lecce a fare la partita, a avere parecchie occasioni con Milinkovic-Savic decisivo in almeno due circostanze. Ebbene, hanno chiesto a Vanoli come si spiegasse questo passo indietro dei Granata. Ricordiamo che Torino e Granata, così
no, infatti stavo guardando, ce l'ho scritto sul muro, Torino, okay, e Granata.
E non solo Torino, dire pure
sì, ma tutto il mondo,
Torino e provincia, e ha spiegato che bisogna migliorare con le piccole, l'ha fatto un po' con un giro di parole. Ascoltiamo il tecnico Granata.
Abbiamo fatto un punto importante, però dobbiamo imparare che le prestazioni devono essere più importanti che non il risultato, perché la crescita in prospettiva futura passa attraverso le prestazioni. Qual è la differenza che io penso? La differenza sia che abbiamo incontrato all'inizio delle squadre dove loro proponevano gioco, erano di sopra di te, adesso noi dobbiamo, il passo successivo della mia squadra è quella di imparare mentalmente, con la mentalità di comandare il gioco con le tue dirette avversarie.
Da loro mi sono perso, però poi imparare mentalmente la mentalità, questa la segno sotto Torino e Granata.
Perché no, perché imparare no, mentalmente questa sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del Torino. Quindi invece no, grande rispetto.
L'affibbiamo a un uomo della Juve. Vabbè, questo era Vanoli, che quindi parlando di piccole si autodefinisce.
Infatti, per quello che ho detto, cioè, secondo me si è dato un po', si è messo un po' di bucce di banana da solo sul suo cammino, ma comunque Toro che mantiene l'imbattibilità e resta lì nelle zone alte della classifica, dove, come detto, potrebbe svettare l'Udinese all'alba di domani, ma addirittura il Verona.
E ci avrebbe anche lo scontro diretto a favore, quindi se vincesse il Verona, anche il Verona sarebbe primo. Che andava a 9 con Napoli, ha vinto lo scontro di 3-0, tre pappine le ha dato. Vedremo
trasferta complicatissima.
Perché Roma non è biancoceleste, questo lo ricordiamo. Comunque ci prendiamo adesso una piccola pausa per tornare a parlare dell'altra sponda di Milano, quella rossonera. Otto e 50, eccoci tornati in diretta dagli studi di Melbourne. Siamo a metà della nostra pagina sportiva del lunedì, almeno per quanto riguarda la prima ora, con Dario Castaldo. Avevamo detto, parliamo di Milan. Le è andata abbastanza bene, possiamo dire sono stati un po' fortunati i rossoneri.
Nettamente superiore.
C'era una busta.
Questa sfida contro il Venezia, decisa nell'arco di 25 minuti da 4 reti dei rossoneri. Forse la crisi non è completamente alle spalle, ma intanto
4 gol,
può dormire sonni tranquilli per qualche giorno il tecnico rossonero Fonseca, con questo 4-0 determinato da un tiro ravvicinato di Teo Hernandez, che era penetrato sul lato corto dell'area dopo un tacco di Leao, una sorta di rabona. Però ha anche beneficiato effettivamente di una prestazione non all'altezza del portiere finlandese dei lagunari Joronen, che viceversa fino adesso era stato tra i più positivi della squadra di Di Francesco. E quindi il Milan che poi ha dilagato 2-0, che è stato attribuito a Fofana in un secondo momento, inizialmente a Pulisic e poi esattamente Gabbia, che ha risultato più di tutti. Secondo noi tocco di Gabbia ci poteva essere, ma comunque gol attribuito e assegnato a Fofana. Poi due calci di rigore, il primo se l'ho procurato Abraham, l'ha calciato e l'ha trasformato Pulisic. Sul secondo la squadra rossonera ha deciso di mandare sul dischetto proprio Tammy Abraham, che così si è sbloccato, ha trovato la prima rete con la maglia del Milan. Poi secondo tempo tutt'altro che brillante da parte del Milan, pertanto in conferenza stampa hanno chiesto all'allenatore rossoneri, in questo caso sì, tutti, di indicare cosa gli sia piaciuto, cosa non gli sia piaciuto della vittoria contro il Venezia, e poi anche capire che giudizio desse della prestazione di uno dei più attesi, appunto Rafa Leão. Ascoltiamolo.
Quello che mi è piaciuto più è l'energia che abbiamo avuto dal primo minuto, la voglia di pressare, la voglia di fare bene le cose. Questo atteggiamento, questa intensità è quello che mi è piaciuto molto. Quello che mi è piaciuto meno, il secondo tempo, la gestione della partita con la palla, abbiamo forzato tanto le situazioni, dobbiamo essere veloci ma pazienti a cercare il momento giusto per attaccare. Rafa, sono stato molto, molto soddisfatto con l'atteggiamento difensivo di Rafa, e in questo momento che lui è uscito, ovviamente lui non voleva uscire, ma lui deve capire che abbiamo una partita in due giorni contro Liverpool. Ma ho detto o quanto mi è piaciuta la partita difensiva di Rafa e come lui ha lavorato per la squadra.
Mi muovevo come se ci fosse una canzone di Tocchigno sotto di me. Allora, Fonseca, che ho provato a dire anche a Rafa, ma non ci sono riuscito bene, quindi 4-0 del Milan, che se la vedrà con Liverpool in Champions. Adesso passiamo a quella, possiamo dirlo, la più bella partita del quarto turno.
Credo di sì, nel senso, quantomeno il primo tempo è stato altamente spettacolare, 5 gol, spettacolare anche nell'impianto, perché è stato finalmente spacchettato, il nuovo Gavi Stadium rinnovato ormai al 100%, lo stadio di Bergamo che ha ospitato questa sfida tra Atalanta e Fiorentina, nella quale la Viola è andata due volte in vantaggio nel primo tempo, prima con Martinez quarta, poi con Ken, è stata raggiunta quasi immediatamente, prima dal colpo di testa di Retegui, quarto gol per l'attaccante italo-argentino, capocannoniere del campionato assieme a Thuram. Poi colpo di testa, in questo caso ravvicinato, di Chad Kettler per il 2-2 al 45esimo, ma lì la squadra bergamasca non si è fermata, la formazione di Gasperini ha immediatamente trovato il gol del 3-2 con uno degli uomini più attesi, quell'Ademola Lookman, che non più tardi di un mese fa si era rifiutato di rispondere ad una convocazione, aveva fatto capire alla società di voler andare via come qualcun altro tipo Cop Miners in questa stagione, viceversa alla fine è rimasto, niente Paris Saint-Germain per l'uomo dei tre gol nella finale di Europa League, il quale appunto si è sbloccato trovando la rete del 3-2 con il quale le squadre sono andate prima a riposo e poi anche sotto la doccia, perché questo è stato il risultato finale. Allora inevitabilmente a Giampiero Gasperini hanno dovuto rivolgere una domanda proprio su Lookman, ascoltiamolo.
Beh, insomma, Lookman lo conosciamo, sappiamo il suo valore, indubbiamente non l'abbiamo avuto per tre partite di campionato, sicuramente, soprattutto magari, no, la prima è andata bene, a Milano c'era poco da fare, magari a Torino ci sarebbe stato utile, però oggi ha fatto indubbiamente una bellissima gara, anche se poi sono contento perché ha segnato Retegui, ha segnato De Ketelaar, e devo dire il tridente d'attacco è stato determinante, soprattutto il primo tempo, e questo non è sempre possibile giocare con un tridente così, ma quando ci sono le condizioni lo possiamo fare, mi sento più offensivo e questa cosa mi piace.
Ecco, si sveglia la mattina e dice: posso giocare col tridente oggi? Sì, meno male, allora la giornata è diversa, faccio il pari
oggi
con lui,
mi sento
con
offensivo.
Calma, il giornale, i fiorellini fuori, tutta una bella giornata per Giampiero Gasperini. Andiamo a Marassi, dove tra l'altro c'era anche un ospite di tutto riguardo,
Stefanos Tsitsipas con la compagna Paola Badosa, due tennisti d'élite, con lui che ha dichiarato un annetto fa di essere tifoso del Genoa, è stato ospite, alla fine è anche esultato dopo aver palleggiato in campo prima dell'inizio del match,
tennis.
Sì, con la racchetta, e poi è sceso nuovamente perché il Genoa si è salvato al 96esimo e spicci,
cioè,
altrimenti sì, esatto, infatti era sparito dalle inquadrature, poi è ricomparso al fischio finale di questa sfida tra Genoa e Roma, terminata sull'1-1, partita un po' strana, nel senso che nel primo tempo e nei primi 10 minuti della ripresa in campo c'è stata solo la Roma che ha trovato il gol al 37esimo formalmente con Dobby, che in realtà ci sono stati 6 minuti di check del VAR, un check infinito,
quindi
per
il
capire
gol è dopo.
Beh, in realtà il gol è stato assegnato quando era il 42esimo.
Gol è quando l'arbitro fischia.
Beh, però poi retroattivamente, visto che era il 37esimo che la palla è entrata in porta,
facciamo il 40esimo, dai.
Una via di mezzo. Roma comunque era andata al riposo in vantaggio per 1-0, ma con parecchi rimpianti, perché c'erano state almeno 3-4 altre occasioni da rete, una con El Shaarawy, un'altra con lo stesso Dovvik, che poi a inizio ripresa ha avuto un'altra opportunità per, non dico chiudere la partita, ma almeno aumentare il vantaggio giallo-rosso, non l'ha trasformata, grande parata di Gollini nella circostanza, e dal 10° minuto del secondo tempo in poi c'è stato in campo solo il Genoa, che non ha portato grandi pericoli alla porta di Svilar fino al 95esimo, quando è successo tutto nel giro di 30 secondi, uno scontro a centrocampo con probabile fallo subito da Pellegrini, capitano della Roma, proteste di De Rossi perché l'arbitro non ha fischiato il fallo, espulsione, cartellino rosso per il tecnico giallorosso, l'arbitro che dà altri 40 secondi di gioco, e in quei 40 secondi arriva il pareggio del Genoa con un colpo di testa di De Winter, che su cross di Vitigna salta in mezzo ai difensori della Roma. Allora, alla fine hanno dovuto chiedere a Daniele De Rossi un commento sulla base di alcune dichiarazioni recenti di Francesco Totti, il quale ha detto: con un mercato del genere, con una rosa del genere, se la Roma non arrivasse in Champions sarebbe un fallimento. Ascoltiamo che cosa ha risposto De Rossi.
Ma io penso che è una squadra che debba lottare per la Champions, è quello che io credo, quello è il nostro obiettivo. In realtà abbiamo fatto un sesto posto che inizia a stancarci, l'obiettivo è quello, poi da lì a diventare un fallimento se non ci arrivi, secondo me è un altro discorso, visto che le altre squadre sono Juve, Inter, Milan, Napoli che non ha le coppe, Atalanta che è una squadra fortissima, dimentichiamo qualcuno. comunque tante squadre che possono arrivare davanti o dietro a noi, insomma è abbastanza equilibrata la situazione. Noi abbiamo fatto un mercato secondo me importante per quello che era il nostro progetto di ripartenza e sono convinto che ci giocheremo le nostre carte fino all'ultimo. Ovvio che queste partite poi le devi portare a casa, perché questo è uno stadio dove tante squadre potranno far fatica e questi punti pesano un po' sulla classifica, che dopo quattro partite è anche riduttivo guardarla, ma soprattutto sul morale, no? Ci avrebbe fatto molto bene vincere.
Effettivamente avrebbe cambiato un po' il morale, ma anche la classifica. In questo momento dei giallorossi, noi abbiamo parlato del 2-2 tra Como e Bologna, anche questo deciso da un gol a tempo scaduto di Ealing Junior, ma è tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Ce n'è una seconda introdotta a breve da un aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile, al quale restituiamo la linea.
A tra poco. Ed eccoci tornati, 9.54, ultimi 6 minuti dedicati allo sport. Per questo ci ha raggiunto, anzi mi sono solo, se mi do il plurale da solo, nello studio di Melbourne Dario Castaldo, che inizia dalla Formula 1, su, iniziamo dalla Formula 1.
Così, va bene, si cominciamo di nuovo. Buongiorno Andrea, ben ritrovato Andrea, di nuovo un saluto a tutti. Sì, Formula 1, perché si è disputato sul circuito cittadino di Baku, capitale dell'Azerbaigian, il Gran Premio di Formula 1 che è stato vinto dall'australiano Oscar Piastri, secondo successo stagionale per il pilota di Melbourne della McLaren, che ha vinto una gara molto spettacolare, anzi ti direi di più, avvincente.
Bello,
sì, che la versione vintage dell'attuale pazzesco, perché adesso non si può non dire pazzesco.
Però è pazzesco, esagerato, esatto. Volte, passaggio pazzesco.
Invece avvincente, con tanti sorpassi, è un circuito cittadino sul quale sarebbe complicato sorpassare, e invece Piastri è riuscito a sorpassare la Ferrari di Charles Leclerc, duello avvincente, poi rispondendo anche ai tentativi del monegasco, del cavallino, di riprendersi la prima posizione, poi nel finale patatrac con un incidente che ha visto coinvolti Carlos Sainz e Sergio Perez sicuramente danneggiato da una circostanza, forse Sainz responsabile. Comunque alla fine sul podio è salito Oscar Piastri davanti proprio a Charles Leclerc, e di questo incidente ha parzialmente approfittato Max Verstappen, che ha chiuso al quinto posto, così diciamo limitando i danni rispetto al successo di Piastri per quanto riguarda la classifica mondiale. Ma prima andiamo ad ascoltare proprio le fasi salienti di questo Gran Premio, col sorpasso di Piastri su Leclerc e poi questo incidente tra Sainz e Perez a un giro dalla conclusione, prima appunto del trionfo dell'australiano della McLaren.
Here's the chance for Oscar Piastri. How brave is he feeling on the brakes? It's a dive bomb move. It's a change of lead. Extraordinary stuff from the Australian. Charles Leclerc fights back, but he can't take it back. Perez is powering through. Perez has got them laid on the brakes. Leclerc refuses to give it up. And can Carlos Sainz fight by? Yes! Wow, what a move! It was nearly second for Perez, but it's Carlos Sainz who gets by, and this one's not over yet. We're heading into the wall at high speed. Sainz and Perez make a collision at high speed. Perez is out. He's out of the Grand Prix, and on the penultimate lap of the race, that's the moment that wins the Grand Prix for Oscar Piastri. The Oscar goes to the top step of the podium. Oscar Piastri wins the Azerbaijan Grand Prix, and it will be a sequel to celebrate. The Australian is a Grand Prix winner for the second time.
Insomma, secondo successo dell'australiano dopo quello in Ungheria, mentre prosegue il digiuno di Max Verstappen, sì, che ha ottenuto appena un podio negli ultimi 5 Gran Premi. Come detto, si avvicina Lando Norris, che è arrivato quarto, terzo Russell, stranissima la gara del britannico della Mercedes. Ma intanto ascoltiamo le parole del vincitore, l'australiano Oscar Piastri.
I knew that when I was in DRS on that one lap, I knew I had to try everything to make it stick, because if I didn't, then I definitely wasn't going to win the race. So I knew I had to go for it. Once I pulled it off, I was like, okay, I'll try and get a bit of a gap with clean air, but yeah, I just couldn't break DRS, and yeah, to hang on for so long, yeah, with very, very few mistakes, I think definitely one of my best drives.
Una delle gare migliori dell'australiano, classifica mondiale, Verstappen 3.13, 313
come la
punti.
Targa della macchina Paperino.
Di Paperino, sì. Lando Norris 254, Charles Leclerc 235, Piastri 222, ma senza quell'incidente tra Sainz e Perez sarebbe stati ancora di più i punti rosicchiati all'olandese. Mancano 7 gare al termine del mondiale, e se la Red Bull non si sveglia, Verstappen rischia di rimettere tutto in discussione. Mentre si è concluso a Bologna il weekend Coppa Davis, prima l'Australia, poi l'Italia, sono qualificate per la Final Eight in programma a Malaga tra 2 mesi, ed effettivamente l'Italia ha vinto il suo girone, l'Australia è arrivata seconda alle spalle della Spagna, e c'è la possibilità che si incontrino nei quarti di finale, ma anche l'ipotesi che si potrebbe affrontare comunque in semifinale, e l'Italia affronterà una tra Australia e Argentina, poi in semifinale la vincente della sfida tra Stati Uniti è una di queste due, quindi siamo nella stessa metà del tabellone. Non è andata malissimo, non bene come l'anno scorso, quando effettivamente il tabellone ci fu più amico sulla strada verso il successo nella competizione dopo 47 anni.
Però siamo campioni in carica, se n'è andata male agli altri.
Dipende se il roscio c'è o no, sì, perché con il roscio in campo cambiano un po' di cose. È tutto però per il programma di oggi.
Ne parleremo poi in un'altra occasione. Nel frattempo, da Dario Castaldo, Domenico Gentile, Andrea Pagani, è davvero tutto. Grazie per essere rimasti all'ascolto e a domani. Ciao.
Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.